qui la Radio Vaticana. Trasmettiamo in differita la conferenza stampa di Papa Francesco tenuta in aereo sul volo di ritorno dal Kazakistan a Roma. Linea al direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni. Buon ascolto.
Buonasera a tutti. Salve Santità, grazie per questo momento insieme ai giornalisti che l'hanno accompagnata in questi tre giorni. Come sempre ci sono un po' di domande per lei e possiamo forse cominciare con le domande.
Buongiorno e grazie tante per la vostra compagnia, per il vostro lavoro. Due giorni ma intensi sono stati. Grazie tante. E anche vorrei salutare Stefania Falasca che oggi è il compleanno. Quanti sono, Stefania? 37. Ecco, io non sapevo se 36 o 37.
38 come i viaggi, sentite.
Poi dobbiamo farle spegnere le candele, eh? Arriverà la torta. Avanti. Adesso le domande.
Con gli auguri a Stefania. Allora possiamo cominciare dalla dottoressa Zanat Akhmetova dell'agenzia televisiva del Kazakistan, che farà una domanda.
Grazie mille. Buongiorno Santo Padre, grazie mille per la sua visita in Kazakistan. Your Holiness, how does this the results of your visit to Kazakhstan? In your speech to your turned to the origins of our people. What inspired you to do this? Grazie mille.
Cosa si porta a cercare in Kazakistan? Cosa raccoglie nel Kazakistan? Questo viaggio all'origine del nostro popolo.
Ma per me è stata anche una sorpresa, perché io davvero. Davvero dell'Asia centrale, tranne la musica di Borodin, conoscevo nulla. È stata una sorpresa trovare rappresentanti di queste nazioni. E il Kazakistan è stato davvero una sorpresa che io non me l'aspettavo così. Sapevo che era una città, un paese che si era sviluppato bene, con intelligenza. A trovare dopo 30 anni dell'indipendenza uno sviluppo così, non me lo aspettavo. Poi un paese così largo, così grande, con 20 milioni di abitanti, 19 milioni credo, da non credere, no? Molto disciplinato, anche bello, con delle bellezze sul serio. L'architettura della città ben bilanciata, ben sistemata. Una città moderna, una città anche io dirò futura quasi, no? E questo che mi ha colpito tanto è la voglia di andare avanti non solo nell'industria, nello sviluppo economico materiale, ma anche nello sviluppo culturale. Una sorpresa che io non me l'aspettavo. Poi il congresso. Il congresso è una cosa molto importante, ma è la settima edizione. Ciò vuol dire che è un paese con lungimiranza e che fa dialogare quelli che dal solito sono scartati. Perché è una concezione progressista del mondo, la prima cosa che si scarta non sono i valori religiosi. Invece un paese che si affaccia al mondo con una proposta del genere, ma 7 volte già fatta, no? È meraviglioso. Poi se c'è tempo io tornerò su questo incontro interreligioso. Ma lei può essere orgogliosa del paese e la patria che ha, eh?
Grazie Santità. E la seconda domanda viene da Rüdiger Korntaler della ARD, la televisione tedesca. Prego Rüdiger.
Santo Padre, grazie per il suo messaggio di pace. Io sono tedesco, come si sente dal mio accento. Mio popolo è responsabile di milioni di morti 80 anni fa. Sì, vorrei fare una domanda sulla pace. Visto che il mio popolo è responsabile per milioni di morti, noi a scuola impariamo di mai usare armi, mai violenza. L'unica eccezione è l'autodifesa. Lei in questo momento bisogna dare le armi all'Ucraina.
Questa è una decisione politica che può essere moralmente accettata se si fa con le condizioni di moralità. Sono tante, poi possiamo parlare. Ma può essere immorale se si fa con l'intenzione di provocare più guerra o di vendere le armi o scartare quelle armi che a me non servono più. La motivazione è quella che in gran parte qualifica la moralità di quest'atto, no? E difendersi è non solo licito, anche un'espressione di amore alla patria, no? Chi non si difende, chi non difende qualcosa non la ama, invece chi difende ama. E lì ci vuole anche cadere in un'altra cosa che io ho detto in uno dei miei discorsi, che si dovrebbe riflettere più ancora sul concetto di guerra giusta, perché tutti parlano di pace oggi, da tanti anni, 70 anni le Nazioni Unite parlano di pace, fanno tanti sforzi di pace. In questo momento quante guerre sono in corsa? Quella che lei ha menzionato, Ucraina, Russia, adesso Azerbaijan, Armenia, che si è fermata un po' perché la Russia è uscita come garante di pace qui e fa la guerra lì, no? E poi c'è la Siria, 10 anni di guerra, cosa succede lì che non si ferma? Quali interessi muovono queste cose, no? Poi c'è il corno dalla fine, che non mi viene il nome adesso, poi il corno d'Africa, tutto quello, poi ti viene quello di Mozambico, il nord del Mozambico, o l'Eritrea, no? Che l'Etiopia è una parte dell'Etiopia, l'Eritrea, poi ti viene il Myanmar con questo popolo sofferente che io amo tanto, il popolo Rohingya, che gira come un zingaro e non trova questo. Ma stiamo in guerra mondiale, per favore. Io ricordo una cosa personale da bambino, avevo 9 anni e ricordo che si sentì suonare l'allarma del giornale più grande di Buenos Aires. In quel tempo, per festeggiare o dire una brutta notizia, suonava quello, e adesso non suona più, si sentiva in tutta la città. E mamma, ma cosa succede? Eravamo in guerra, anno 45. Una vicina viene a casa a dirci: ha suonato l'allarma, e piangeva, è finita la guerra. E io oggi vedo mamma e la vicina piangendo di gioia perché era finita la guerra. Noi in un paese sudamericano lontano, queste persone, queste donne sapevano che la pace era più grande che tutte le guerre e piangevano di gioia quando è stata fatta la pace. Quello non lo dimentico. Io mi domando oggi se noi siamo col cuore educato per piangere di gioia quando vediamo la pace. Tutto è cambiato. Se non fai guerra non sei utile. Poi parlerò sulla Germania dopo. Poi è la fabbrica delle armi, no? Ma questo è un negoziato assassino. Qualcuno mi diceva, che capisce le statistiche, che se si lasciassero per un anno di fare le armi si risolverebbe tutta la fame del mondo, no? Non so se è vero o no, ma fame, educazione, niente, non si può, perché si deve fare le armi. A Genova alcuni anni fa, 3-4 anni, è venuta una nave caricata di armi che doveva passare le armi a una nave più grande che andava lì all'Africa, all'Asia, vicino al Sudan, al Sud Sudan, dove c'è queste cose. E gli operai del porto non hanno voluto farlo, gli ha costato, ma oggi dice no, io non collaboro con questo, con l'amore. È un aneddoto, ma che fa sentire una coscienza di pace. Lei ha parlato della sua patria. Una delle cose che ho imparato da voi è la capacità di pentirsi e chiedere perdono per gli errori di guerra, no? E anche non solo chiedere perdono, anche pagare gli errori di guerra. Questo dice bene di voi, è un esempio che si dovrebbe imitare, no? La guerra in se stessa è un errore. E noi in questo momento stiamo respirando quest'aria. Se non c'è guerra sembra che non c'è vita, no? Un po' disordinato, ma ho detto tutto quello che io vorrei dire su questo di guerra giusta, ma il diritto alla difesa sì, quello va, ma usarlo quando è necessario.
Grazie Santità. E la prossima domanda la fa Silvia Wisocka dell'agenzia di stampa polacca. Prego Silvia.
Santo Padre, lei ha detto non possiamo mai giustificare la violenza. Tutto che succede in Ucraina adesso è la pura violenza, morte e la distruzione totale da parte della Russia. Noi in Polonia abbiamo la guerra così vicino alle nostre porte, 2 milioni di profughi. Vorrei chiedere se secondo lei c'è la linea rossa oltre quale non si dovrebbe dire siamo aperti al dialogo con Mosca, perché tanti hanno delle difficoltà di capire questa disponibilità. E vorrei anche chiedere se il prossimo viaggio sarà a Kiev. Grazie.
Sì, io risponderò a questo, ma preferirei che prima si facessero le domande sul viaggio, ma questo rispondo. Ma per favore che le prossime siano sul viaggio. E poi se c'è tempo andiamo un attimo. Ok, le domande era?
La domanda era, è difficile da capire questa disponibilità al dialogo con Mosca, al dialogo con i russi, e soprattutto per noi polacchi che riceviamo tanti.
Credo che sempre è difficile capire il dialogo con gli stati che hanno incominciato la guerra, no? E sembra che il primo passo è stato dato da lì, di quelle parti. ma è difficile, ma non dobbiamo scartarlo. Dare l'opportunità del dialogo a tutti, a tutti. Perché sempre c'è la possibilità che nel dialogo si possano cambiare le cose, anche offrire un altro punto di vista, un altro punto di considerazione. Ma io non escludo il dialogo con qualsiasi potenza che sia in guerra, anche sia l'aggressore. Dalle volte il dialogo si deve fare così, ma si deve fare, no? Puzza, ma si deve fare. Sempre un passo avanti, la mano tesa, sempre, perché dal contrario chiudiamo l'unica porta ragionevole per la pace. Dalle volte non accettano il dialogo, peccato, ma il dialogo va fatto sempre, almeno offerto, no? E questo fa bene a chi lo offre pure, no? Per respirare.
Grazie. La prossima domanda è di Loup Bemond di La Croix.
Sono qui. Grazie Santità, grazie mille per questo viaggio, per questi giorni in Asia centrale. Durante questo viaggio si è parlato molto di valori e di etica, in particolare durante il congresso interreligioso. È stata evocata la perdita dell'Occidente a causa della sua degradazione morale da alcuni leader religiosi. Cosa è la sua opinione su questo? Lei considera che l'Occidente è in stato di perdizione e è minacciata per la perdita delle sue valori? Penso in particolare a un dibattito che c'è in alcuni paesi, che il debate dell'eutanasia, della fine vita, che è stato in Italia ma anche in Francia e in Belgica. Grazie Santo Padre, grazie.
È vero che l'Occidente in genere, no, non è in questo momento al livello più alto di esemplarità, no? Non è un bambino di prima comunione, no, davvero. E l'Occidente ha preso strade sbagliate, no? Pensiamo per esempio all'ingiustizia sociale che hai tra noi, no? Ci sono paesi che sono sviluppati un po' sulla giustizia sociale, ma io penso al mio continente, America Latina, che è Occidente, no? Pensiamo anche al Mediterraneo, è Occidente, e oggi è il cimitero più grande non dell'Europa, dell'umanità. Cosa ha perso l'Occidente per dimenticarsi di accogliere quando ha bisogno di gente? Quando si pensa all'inverno demografico che noi abbiamo bisogno di gente. Sia in Spagna soprattutto, anche in Italia, ci sono popoli vuoti, soltanto 20 vecchietti lì e poi niente. Ma perché non fare una politica di Occidente che i migranti siano inseriti, con quel principio che il migrante va accolto, accompagnato, promosso e integrato? Questo è molto importante. Integrare, ma no, si lasciano vuote la cosa, è una mancanza di capire i valori. Quando l'Occidente ha vissuto l'esperienza, pensiamo a paesi che hanno migrato, il mio paese, che credo che sono 49 milioni in questo momento, abbiamo soltanto un percentuale di meno di 1 milione di aborigeni. Tutti gli altri sono di radice migrante, tutti, spagnoli, italiani, tedeschi, slavi, polacchi, dell'Asia Minore, libanesi, ma tutti. Cioè, si è mescolato il sangue lì, no? e questa esperienza ci ha aiutato tanto. Poi i motivi politici, la cosa non sta andando bene in paesi latinoamericani, ma la migrazione credo che in questo momento va considerata sul serio, perché ti fa alzare un po' il valore intellettuale e cordiale dell'Occidente. Dal contrario, con questo inverno demografico, dove andiamo? L'Occidente è in decadenza in questo punto, scade un po', no? Ha perso pensiamo alla parte economica, si fa tanto bene, ma pensiamo all'elan politico e mistico, dico mistico, di Schumann, Adenauer e De Gasperi, quei grandi. Dove sono oggi? Ci sono dei grandi, ma non riescono a portare avanti una società, no? L'Occidente ha bisogno di parlare, di rispettarsi. E poi c'è il pericolo dei populismi, no? Cosa succede in uno stato sociopolitico del genere? Nascono i messie, no? I messie dei populismi, che stiamo vedendo alcune cose, come nascono i populismi, no? Credo che ho menzionato qualche volta quel libro di Ginsberg, Sindrome 1933, lì c'è proprio come nasce un populismo in Germania dopo la caduta di Weimar, no? del governo Weimar. I populismi nascono così, quando c'è un livello metà senza forza e uno promette messie, no? Finendo, io credo che non siamo noi occidentali nel più alto livello per aiutare gli altri popoli. Siamo un po' in scadenza, può darsi, sì, ma dobbiamo riprendere i valori, l'Europa, riprendere i valori dei padri che hanno fondato la Unione Europea, i grandi, no? Non so, un po' confuso, ma credo che ho risposto, sì?
Dell'eutanasia.
Uccidere non è umano, punto. Umano. Se tu uccidi con motivazioni, sì, alla fine ucciderai di più e più. Non è umano. Uccidere lasciamolo alle bestie.
Grazie. La prossima domanda è di Jacopo Scaramuzzi della Repubblica.
Buonasera Santo Padre, mi riallaccio a quest'ultima domanda. Lei nei suoi discorsi ha molto sottolineato il nesso tra valori religiosi e vivacità della democrazia. Al nostro continente, all'Europa, secondo lei cosa manca, cosa dovrebbe imparare da altre esperienze? E se mi posso permettere aggiungerei poiché tra pochi giorni in Italia si fa un esercizio democratico, si vota e ci sarà un nuovo governo, quando lei incontrerà il prossimo Presidente del Consiglio o la prossima Presidentessa del Consiglio, cosa consiglierebbe, quali sono a suo avviso le priorità per l'Italia, le sue preoccupazioni, i rischi da evitare? Grazie.
Credo che io ho risposto un po' nell'altro viaggio su questo, no? Io ho conosciuto due presidenti italiani di altissimo livello, Napolitano e l'attuale, grandi. Poi gli altri politici non li conosco. Nell'ultimo viaggio ho domandato a uno dei miei segretari quanti governi ha avuto l'Italia in questo secolo? 20. Non so spiegarlo. non condanno né critico, non so spiegarlo semplicemente. Poi se i governi si cambiano così, sono tante domande da fare, perché oggi essere politico è una strada difficile. Sono un grande politico, politico di quello che si gioca per i valori della patria, i grandi valori. Non si gioca per interessi, cioè per la poltrona, o teatro, e dove i paesi, anche tranne loro l'Italia, deve cercare i grandi politici, questi che abbiano la capacità di fare politica, che è un'arte, è una vocazione nobile la politica. E credo che uno dei papi, non so se Pio XII o San Paolo VI, ha detto che la politica è una delle forme più alte della carità. E costruire, chi è, ti ricordi? Ma uno dei due. E dobbiamo lottare per aiutare i nostri politici a mantenere il livello dell'alta politica, non la politica di basso livello che non aiuta niente e anzi tira giù lo Stato, no? Si impoverisce tutto questo, no? E oggi la politica in questi paesi d'Europa dovrebbe prendersi in mano il problema dell'inverno demografico, per esempio, il problema dello sviluppo industriale, dello sviluppo naturale, il problema dei migranti che menzionano, cioè, la politica deve mettersi problemi sul serio per andare avanti, no? E sto parlando della politica in genere. Politica italiana non capisco, soltanto quel dato dei 20 governi e 20 anni, un po' strano, ma ognuno ha il modo di ballare il tango, sai? Si può ballare di un modo o di un altro, una politica si balla di uno o dell'altro. Prima
chiedeva se l'Europa deve aprirsi a delle esperienze, anche modi di governare o delle ispirazioni che vengono anche da altrove, da altri continenti, da altri luoghi.
Eh sì, l'Europa deve ricevere esperienze di altre parti. Alcune andranno bene, altre non serviranno, ma deve essere aperta. Ogni continente deve essere aperto alle esperienze di altri.
Grazie. Jacopo. La prossima domanda è di Elise Harris. Elise Harris Allen di Crux.
Salve Santo Padre, grazie di stare con noi stasera. Ieri al congresso lei ha parlato sull'importanza della libertà religiosa. Come sa, lo stesso giorno è arrivato in città anche il presidente della Cina, dove per tanto tempo ci sono grosse preoccupazioni riguardo a questo tema, soprattutto ora con il processo che sta andando avanti proprio in questi giorni contro il cardinale Zen. Lei considera il processo contro di lui una violazione della libertà religiosa?
Capire la Cina ci vuole un secolo e noi non viviamo un secolo. E la mentalità cinese è una mentalità ricca e quando si ammala un po', perde la ricchezza, è capace di fare degli sbagli, no? Per capire, noi abbiamo scelto la via del dialogo, aperti al dialogo. E c'è una commissione bilaterale Vaticano-Cinese che sta andando bene, lento, perché il ritmo cinese è lento. Loro hanno un'eternità per andare avanti, è un popolo di una pazienza infinita. Ma delle esperienze avute in prima, pensiamo ai missionari italiani che sono andati lì, no? E che sono stati rispettati come scientisti. Pensiamo anche oggi, tanti anche sacerdoti o gente credente che è stata chiamata dell'università cinese perché valora la cultura in questo. Non è facile capire la mentalità cinese, ma va rispettata. Io rispetto sempre. E qui in Vaticano c'è una commissione di dialogo che sta andando bene. La presiede il Cardinale Parolin e lui è in questo momento l'uomo che più conosce della Cina e è in dialogo con i cinesi. Ma è una cosa lenta, ma sempre si danno passi avanti. Qualificare la Cina di democrazia, antidemocrazia, io non me la sento, perché è un paese così complesso, con i ritmi. Sì, è vero che ci sono cose che a noi sembrano non essere democratiche, quello è vero. Il Cardinal Sen, un anziano che è stato, andrà a giudizio questi giorni, credo, no? E lui dice quello che sente e si vede che sono delle limitazioni lì, no? Ma più che qualificare, perché è difficile, io non me la sento qualificare, sono impressioni. Più che qualificare, io cerco di appoggiare la via del dialogo, poi nel dialogo si chiariscono tante cose, no? E non solo della Chiesa, sino di altri settori, no? Ma per esempio l'estensione della Cina, i governatori della provincia sono tutti diversi, anche ci sono culture diverse dentro della Cina, no? È un gigante, capire la Cina è una cosa gigante, ma non perdere la pazienza, ci vuole tanto, ma dobbiamo andare col dialogo. Io cerco di astenermi di qualificarla, perché sì, può darsi, ma andiamo avanti. Lui aveva la visita, è stato lì, ma io non l'ho visto.
Grazie, grazie Liz. La prossima domanda è di Maria Angeles Condemir di Rome Reports.
Buonasera Santo Padre, grazie mille. Nella dichiarazione che hanno firmato tutti i leader, anche sottolineano un appello ai governi e organizzazioni internazionali per che vengano protette quelle persone perseguitate a causa della sua etnia o della sua religione. Ahimè, è una situazione che purtroppo ora stiamo a vedere al Nicaragua. Sappiamo che lei ha parlato il 21 agosto durante l'Angelus, ma forse può aggiungere qualche cosa in più, qualche messaggio in più per il popolo cattolico, soprattutto del Nicaragua. E da un'altra parte, l'abbiamo visto bene in questo viaggio, vorremmo sapere se potrà riprendere quel viaggio che ha dovuto rimandare, quel viaggio in Africa, e se ci saranno altri viaggi, c'è qualcosa in programma. Grazie.
Su Nicaragua le notizie sono chiare tutte, c'è dialogo, in questo non c'è dialogo, si è parlato col governo, c'è dialogo, questo non vuol dire che si approvi tutto che fa il governo o che si disapprovi tutto, no, c'è dialogo. E quando c'è dialogo, perché c'è bisogno di risolvere dei problemi. In questo momento ci sono dei problemi. Almeno io mi aspetto che le suore di Madre Teresa di Calcutta tornino, perché queste donne sono brave rivoluzionarie, ma del Vangelo, non fanno la guerra a nessuno, no? Anzi, tutti abbiamo bisogno di queste donne, no? Questo è un gesto che non si capisce, no? Ma speriamo che tornino e si risolva, ma continuare col dialogo, mai mai fermare il dialogo, sono cose che non si capiscono, no? Mettere in frontiera un nunzio è una cosa grave diplomaticamente no, e il nunzio è un bravo ragazzo che adesso è stato nominato in altra parte. Queste cose è difficile da capire, anche da ingoiare. Ma non è l'unico caso, eh? In Latino America ce ne sono di una parte o dell'altra situazioni di genere.
Sui ghiacci.
È difficoltoso, come il ginocchio ancora non è guarito, ma questo prossimo lo farò. E ho parlato l'altro giorno con Monsignor Welby e abbiamo visto come possibilità febbraio per andare a Sud Sudan. E se vado a Sud Sudan vado in Congo, no? Ma stiamo tentando, perché dobbiamo andare tre insieme. Il capo della Chiesa di Scozia, Monsignor Welby e io. Abbiamo parlato via Zoom l'altro giorno su queste cose per aggiustarle.
Grazie Maria Angeles. Santità, forse abbiamo fatto un primo giro, c'è una ci sono altre domande se vuole, e c'è una la prossima. Allora, la prossima domanda intanto è di Alexei Gotovsky, che vive e lavora a Roma, ma è originario del Kazakistan.
Buonasera, Santità. Grazie mille per visitare il nostro paese. Vorrei chiedere per i cattolici che vivono in Kazakistan nel un contesto e maggioranza musulmana, come si può svolgere l'evangelizzazione in questo contesto e se c'è qualcosa che le ha ispirato vedendo i cattolici in Kazakistan.
La seconda ispirata, non so, ma sono rimasto felice oggi nella cattedrale vedere i cattolici così entusiasti e felici, gioiosi, no? Questa è l'impressione dei cattolici kazaki, no? Poi la convivenza con i musulmani è una cosa che si sta lavorando abbastanza, no? E siamo avanti, non solo il Kazakistan, pensiamo a qualche paese del Nord Africa. C'è una bella convivenza, no? Il Marocco, per esempio. Nel Marocco c'è un dialogo abbastanza buono lì, no? E anzi mi fermo sull'incontro religioso. Questo è qualcuno criticava quello e mi diceva: ma questo è fomentare, far crescere il relativismo. Niente relativismo. Ognuno ha detto la sua. Tutti rispettavano la postura dell'altro, ma se dialogo come fratelli, che se non c'è dialogo c'è o ignoranza o guerra, no? Meglio vivere come fratelli. Abbiamo una cosa in comune, siamo umani tutti, no? Ma viviamo come umani, ben educati. E tu che pensa, io che penso, mettiamoci d'accordo, ma parliamo un po', conosciamoci. Tante volte queste guerre, tra virgolette, malintese di religioni, viene per mancanza di conoscenza, no? E questo non è relativismo. Io non rinuncio alla mia fede se parlo con la fede di un altro. Anzi, io faccio onore alla mia fede perché l'ascolta un altro, io ascolto quella di lui. A me mi ha ammirato tanto che un paese così giovane, con tanti problemi, il clima, sia stato capace di fare 7 edizioni di un incontro del genere, un incontro mondiale lì, e ci sono ebrei, cristiani, musulmani, religioni orientali. E al tavolo si vedeva e tutti parlavano, no? E si ascoltavano con rispetto. Questa è una delle cose brave che ha fatto il tuo paese, no? Un paese così, un po' all'angolo, diciamo, del mondo, fare una convocatoria del genere, no? Questa è l'impressione che mi ha dato. Poi la città, come dicevo lì, è di una bellezza architettonica di prima categoria, no? E anche le preoccupazioni del governo mi ha colpito tanto, le preoccupazioni culturali del Presidente del Senato. Lui portava avanti questo incontro ma poi ha trovato tempo per farmi conoscere un cantante giovane che lei deve conoscere, questo ragazzo aperto alla cultura, no? Questo non me lo aspettavo e sono felice di conoscervi.
Grazie, lei è sempre Dio benvenuto. Benvenuto sempre in Kazakistan.
Benvenuto a tornare anche in Kazakistan.
Vai bene.
La forse l'ultima domanda da parte di Rudolf Gehrig di WTN.
Grazie, Santo Padre, grazie per tutto. Santo Padre, molte chiese in Europa come quella tedesca subiscono una grave perdita di credenti. I giovani non sembrano più intenzionati di venire la domenica a messa. Quanto è preoccupato per questa tendenza e cosa vuole fare? Grazie.
Quello è parte vero e parte relativo, è parte. È vero che lo spirito di secolarizzazione e relativismo mette in discussione queste cose, no? È vero. Quello che si deve fare prima di tutto è essere coerente con la propria fede. Se tu sei un vescovo o un prete che non sei coerente, ma i giovani hanno il fiuto, ciao. E quando una chiesa, qualsiasi sia, no? In qualche paese o un settore, pensa più ai soldi, allo sviluppo, ai piani pastorali e non alla pastorale, e si va da quella parte, questo non attira la gente. Quando io scrisse 2 anni fa quella lettera al popolo polacco, sono stati dei pastori che l'hanno pubblicata, ma persona per persona. Cioè, quando il pastore è vicino alla gente, questo ha detto: il popolo deve conoscere quello che pensa il Papa. È andato lì, no? Credo che i pastori devono andare avanti, e se i pastori hanno perso l'odore delle pecore e le pecore hanno perso l'odore del pastore, non si va avanti. Dalle volte, sto parlando di tutti, in genere, non della Germania, di tutti, no? In genere si pensa come rinnovare, come fare più moderna la pastorale, questo va bene, ma sempre che sia nelle mani di un pastore. Se la pastorale è nelle mani dei scientisti di pastorale, di quelli che opina qui, che devo fare qua, no. Gesù ha fatto la Chiesa con pastori, non con guide politici. Ha fatto la Chiesa con gente ignorante. I 12 erano uno più ignorante dell'altro. E la Chiesa è andata perché? Per il fiuto del gregge con il pastore e il pastore con il gregge. Questo è il rapporto più grande che io vedo quando c'è crisi in un posto, in una provincia, qualsiasi posto. Io mi domando: il pastore è in contatto, è vicino al gregge? Questo gregge ha pastori o no? Il problema sono i pastori. In questo io mi permetto di suggerirti di leggere il commento di Sant'Agostino sui pastori. Si legge in un'ora, ma è delle cose più sagge che sono state scritte per i pastori, no? E con questo tu puoi qualificare questo pastore, questo credente. Non si tratta di modernizzare, sì, si deve stare al giorno con i metodi, questo sì è vero, ma se manca il cuore del pastore non funziona nessuna pastoranda, nessuna. Sì, era questo, non so se...
Grazie, Rudolf. Grazie, Santi.
Io ringrazio tanto voi, la pazienza, il vostro aiuto, e vi auguro buona celebrazione del compleanno di Stefania, e buon viaggio. Grazie tante, grazie. Grazie a lei.
Qui la Radio Vaticana. In differita abbiamo trasmesso la conferenza stampa di Papa Francesco tenuta in aereo sul volo di ritorno dal Kazakistan a Roma.
Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta niente poco di meno che a Shanghai, dove il 2 aprile del 2021 è stato registrato il concerto che stiamo per ascoltare presso la Concert Hall Symphony Hall, appunto, della città. La scelta del programma è particolarmente interessante perché il direttore dell'orchestra, Shi Tsun, ha studiato in Francia e soprattutto ha studiato il repertorio di Maurice Ravel, e allora ha deciso di rendere omaggio a Ravel attraverso un intero concerto dedicato al compositore francese vissuto tra il 1875 e il 1937. E allora ha coinvolto ovviamente la sua Shanghai Philharmonic Orchestra in un concerto che stiamo per ascoltare, che davvero si presenta particolarmente interessante. E si è detto spesso che gli orientali hanno una certa facilità nell'interpretare la musica francese del primo Novecento. Si è parlato di un legame tra il Giappone e Debussy, eccetera, eccetera. Allora vediamo se effettivamente queste interpretazioni della Shanghai Philharmonic Orchestra diretta da Shi Tsun sono effettivamente interpretazioni con cui fare i conti. Il primo brano in programma è Alborada del Grazioso, nella versione ovviamente per orchestra, un brano scritto nel 1906 per pianoforte, poi lo stesso Ravel nel 1918 ne fece una trascrizione che fu eseguita per la prima volta a Parigi nel maggio del 1919. È stato detto davvero molto su questo, sugli altri brani, cercheremo di essere stringati, diciamo soltanto che l'unico movimento dell'Alborada del Grazioso è a Se Vif e in Re minore. Ecco allora la Shanghai Philharmonic Orchestra diretta da Shi Tsun.
Thank you.
Abbiamo ascoltato Alborada del Grazioso nella versione per orchestra di Maurice Ravel nell'esecuzione di Shih Tsung sul podio della Shanghai Philharmonic Orchestra. E il prossimo brano di questo programma interamente dedicato a Ravel è altrettanto famoso di Alborada del Grazioso, e come Alborada del Grazioso e come tante altre cose che ascolteremo oggi che sono state scritte da Ravel sono nate per pianoforte e poi sono diventati lavori orchestrali. Il prossimo brano, appunto, Le Tombeau de Couperin, è stato scritto tra il 1914 e il 17 per pianoforte, poi vedremo anche perché, magari al volo, e nella versione orchestrale invece la prima versione orchestrale è del 28 febbraio del 1920. I movimenti della suite originale sono sei, e a ciascun movimento Ravel ha aggiunto una dedica, perché appunto quello che è successo tra il 1914 e il 1920 è stato sostanzialmente una disastrosa guerra mondiale, e quindi al primo movimento Prelude Ravel ha aggiunto il nome di Jacques Charlot, al secondo Fugue Allegro Moderato quello di Jean Croupy, al terzo Forlan Allegretto quello del tenente Gabriel Deluc, e ancora il Rigodon à ses fifs, quello di Pierre e Pascal Gaudin, morti insieme per una granata. Il minuetto Allegro Moderato è dedicato a Jean Dreyfus, mentre la toccata finale Vif è dedicata a Joseph de Marlian. Nella versione orchestrale, per la verità, Ravel ha un po' stravolto il lavoro, iniziando sempre col Prelude e mettendo al secondo posto la Forlan, poi il minuet, e ha voluto finire con il Rigodon à ses fifs. Ma ne ascoltiamo questa versione raveliana cinese con appunto Shih Tsung sul podio della Shanghai Philharmonic Orchestra, Le Tombeau de Couperin. Il concerto, lo ricordiamo ancora una volta, è stato registrato il 2 aprile 2021 a Shanghai.
Thank you.
Abbiamo ascoltato Le Tombeau de Couperin di Maurice Ravel nella versione orchestrale con la Shanghai Philharmonic Orchestra diretta da Shi Tsun. E stiamo ascoltando in questo spazio IBU di oggi un concerto registrato a Shanghai presso la Concert Hall Symphony Hall della città il 2 aprile del 2021. Un concerto che il direttore d'orchestra Shi Tsun ha voluto dedicare a Maurice Ravel proprio per i suoi studi fatti a Parigi negli anni di apprendistato, appunto, prima di diventare una delle più famose bacchette della Cina. E allora continuiamo con Maurice Ravel, continuiamo con un brano che nasce per pianoforte e poi viene trasformato dallo stesso compositore in brano orchestrale. È il momento di Ma Merlot, questa suite, questi cinque pezzi infantili nascono infatti nel 1908 e poi un paio di anni più tardi vengono trasformati nella versione forse ancora più nota che conosce anche il grande pubblico per orchestra. I movimenti sono ben noti, Pavane de la Belle au Bois Dormant, in movimento lento, in La minore, poi L'Edronetta, Imperatrice de Pagode, Tremo de Ré in Do minore, Petit Poucet, Mouvement de Marche in Fa diesis maggiore, Les Entretiens de la Belle et de la Bête, Mouvement de Valse, Modéré in Fa maggiore, e poi Les Jardins Feriques, lento e grave in Do maggiore. Shi Tsun dirige la Shanghai Philharmonic Orchestra.